Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Io sono Claudio.
Ed io Andrei.
E questo è Buonasera Eurovision, il primo podcast in lingua italiana sull'Eurovision Song Contest.
Scopri con noi il dramma e il dietro le quinte del programma musicale più visto al mondo.
A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo.
Buonasera.
Eurovision.
Signore e signori,
buonasera.
Amici cari, buona serata a tutti.
Buonasera.
Buonasera ai programmi della serata.
Buonasera a tutti voi, amici.
Buonasera.
Eurovision.
Noi siamo diversi da loro.
Buonasera Eurovision e bentornati. Da dove siamo tornati, Andrei?
Where in Torino? Where in Torino? Where in Torino?
Buonasera, siamo tornati nei nostri alloggi, lontani, lontani, vicino Padova.
Siamo in Islanda, esatto.
Esatto.
In realtà, insomma, un po' tristemente travolti dalla post-Eurovision depression. Siamo tornati a casa nostra, abbiamo lasciato Torino. Abbiamo lasciato anche la nostra voce, la nostra salute. Siamo due rottami, anche noi colpiti come gran parte degli Eurofan, dalla variante Eurovision. Vero?
Ahimè, sì. Questo Torino ha deciso di metterci a dura prova, ma va bene così.
Lo rifaremmo?
Assolutamente sì.
Sì, esatto. Andrei, direi che in questa puntata portiamo per mano i nostri ascoltatori in quello che è stato Eurovision Song Contest 2022, mi sbaglio?
Esatto, riviviamo la nostra esperienza e credo l'esperienza di molti di voi, visto che abbiamo avuto il piacere anche di incontrare alcuni tra i nostri ascoltatori, che saluto già adesso, visto che sono stati degli amorini.
Eh sì, ci hanno voluto incontrare, hanno voluto fare le foto, quindi ho proprio due VIP, due vamp fuori dal Paraolimpico, insomma, ci ha fatto piacere.
Ed eravamo già a pezzi comunque, già da allora.
Esatto, avreste dovuto incontrarci lunedì, avete fatto male, ci avete già beccato proprio nel periodo peggiore, disfatti dopo una settimana.
Partiva già martedì però quel periodo peggiore, voglio dire.
Vabbè, ma a questo punto spieghiamo un attimo. Allora, Andrei, da che cosa vogliamo cominciare?
Noi siamo arrivati a Torino e Torino per me era la prima volta, quindi direi di parlare di Torino e l'atmosfera della città.
Ti è piaciuta la città? Cosa hai visto?
Allora, partiamo dal presupposto che per me è stata un'esperienza un po' tra mistico e trascendentale, perché io ho visto Torino dopo aver passato due giorni in cui andavo a dormire alle 5 e mi hanno portato in giro per tre musei solo una giornata, quindi già da questo mi è piaciuto, sì, ho sentito tanta atmosfera Eurovision, sì e no, nel senso mi aspettavo qualcosa un po' di più dai racconti del passato, ma visto che tu ci sei già andato in passato, direi che puoi fare meglio di me questo tipo di discorso.
Sì, forse io mi aspettavo magari un po' più di, insomma, diciamo così, un po' più brand Eurovision utilizzato dalla città. Cose da vedere, ovviamente a Torino ce ne sono moltissime. Mi aspettavo magari qualche mostra un po' più incentrata su quello. Mi aspettavo magari qualche vetrina in più, un po' più ruffiana, che riprendeva, che ne so, anche i Måneskin, piuttosto che la Cinquetti, Toto Cutugno. In realtà questa cosa non l'ho un po' trovata. se faccio degli esempi, cioè li confronti pratici, mi vengono in mente, vabbè, al di là di Stoccolma, ma lì siamo proprio a dei livelli di passione per Eurovision che sono incomprensibili ai più, ma mi viene in mente anche solamente Vienna, e già lì il brand Eurovision era stato molto molto usato. Quindi insomma, da quel punto di vista la città sì, aveva tanti turisti in giro, potevano essere lì per Eurovision o per la sagra della porchetta, fondamentalmente non sarebbe cambiato tantissimo. Quello che mi è piaciuto invece è che, appunto, al di là di tutto, la città si è messa a disposizione del contest. Siamo stati anche al Village, giusto?
Esatto, dove si sentiva l'atmosfera Eurovision sicuramente era all'Eurovillage. E non lo so, per me è un'emozione già dalla scritta gigantesca, un po' gestito stranamente, visto che il primo giorno i controlli erano, vabbè, entra, il secondo giorno invece eravamo già in modalità esci fuori tutto quello che hai, adesso ti controllo qualsiasi cosa, quindi esatto. È stato però molto carino, lì mi è piaciuto molto le stelline per terra con i cantanti, i vari box degli sponsor, secondo me era carino, un po' a livello logistico anche qua, tutta la trafila, girare da una parte per andare in maxi schermo, tornare indietro, i bagni da una parte, queste cose qua, però sappiamo che Torino ha avuto brutte esperienze in passato, quindi
esatto,
diciamo, va bene così.
Contestualizziamo, quindi insomma è vero, ha avuto delle esperienze pessime in passato con un processo che si è appena chiuso, quindi direi che insomma la situazione era ampiamente ben gestita, anche se non esattamente magari ottimale per chi ci andava, perché doveva farsi un po' di strada per passare da una parte all'altra, però insomma va bene così. Al di là di questo, noi come redazione di Eurovision, cosa abbiamo combinato quella settimana? Anzi, quelle settimane?
Beh, sì, noi come redazione abbiamo preso l'ennesimo palo della nostra esistenza, per citare qualcuno. E abbiamo avuto un accredito un po' particolare, o meglio quello un po' leggermente di serie B, anche se io sono comunque contento del nostro di Buonasera Eurovision, perché abbiamo raggiunto qualcosa di importante in poco tempo, quindi va bene così, grazie. E grazie a questo accredito online siamo riusciti a seguire tutte le prove online ovviamente, perché era un accredito online, grazie al cazzo Andrei per questa spiegazione. E comunque abbiamo seguito tutte le prove, e visto che non ci bastava seguire le prove, abbiamo deciso già di iniziare a stalkerare i cantanti che avremmo poi stalkerato dal vivo a Torino, e abbiamo fatto una serie di domande a ciascuno di loro.
So, next question from the digital press room. Andrei from the Italian podcast of Buonasera Eurovision.
Andrei from Buonasera Eurovision, an Italian podcast.
Andrei from Buonasera. I don't know.
From Buonasera. From, does that mean
good evening?
Good night.
Good night. Eurovision here.
Andrei from the Italian podcast Buonasera Eurovision.
Thank you, Andrei, for your question from the digital press room. Okay.
Andrei, io mi rendo conto che siamo stati scomodi quanto Jamala con Maruv, abbiamo fatto domande a chiunque, però mi pare di capire che insomma noi non siamo stati esattamente buoni nemmeno in loco, ma abbiamo fatto la caccia ai famosi. Tu hai incontrato qualcuno?
Beh, avevamo già rivelato di aver beccato Estin mentre stava facendo il suo picnic al parco, e abbiamo deciso di romperle le balle lo stesso, quindi magari finiamo di ascoltare lei.
Meet you, so I'm Andrei from Buonasera Eurovision, the Italian podcast, and also Eurovision In, which is an Italian blog. So, three quick questions. Yesterday you had the first semifinal, so mm-hmm. How it was? You have been announced for the last one, so yeah. Your impression?
The show was amazing. I felt really good. I was really comfortable. And then the qualification was going on, and it was nerve-wracking to be... it was nerve-wracking to be the 10th, but I'm really happy that it happened.
Yeah, have you visited Torino, other city of Italy?
Yeah.
Your impression about it?
I love it. I love Italy so much. So I'm really happy that Eurovision is here this year.
As I said, there have been some problems with the stage, but now you are satisfied with the solution that has been
Yeah, we didn't really have a lot of issues, so that was really nice, and we're really satisfied with how the staging looks right now.
Okay, so the last one, your 12 points for this year goes to?
Ooh, it's really hard. I would say England.
I'm very happy.
Ma abbiamo incontrato solamente artisti o abbiamo fatto anche altri incontri particolari di qualche tipo?
Beh, noi non ci limitiamo agli artisti dell'Eurovision e visto che siamo vicino l'Islanda qua, abbiamo beccato anche un influencer veneto e mentre stavamo ritornando dalle nostre serate, anzi precisiamolo perché la gente lo deve sapere, stavamo andando a bere e mentre stavamo andando a bere ci siamo beccati questo influencer, il Canal, e quindi ne abbiamo approfittato per capire se lui guardava l'Eurovision o perché fosse a Torino, visto che il modo in cui ci siamo incontrati era legato in qualche modo a questa esperienza.
Camminando per Torino abbiamo trovato El Canal e quindi a quanto pare anche lui a vedere l'Eurovision.
Sì, mi avete chiesto per chi tifo, in realtà io ancora non ho visto le canzoni perché non ho avuto tempo questi giorni. Sono qua a Torino perché voglio vedermi la finale, ho i biglietti per vedere lo spettacolo della finale, quindi insomma se mi chiedete per chi tifo vado un po' a caso. Chi è che non ha mai vinto? Sai chi è che ultimamente è sempre arrivato ultimo? La Spagna. E io ho fatto l'Eurovision sia a Tel Aviv che a Stoccolma. Gli spagnoli erano sempre molto arrabbiati perché arrivavano per ultimi. Ed è una nazione che crede molto in questa manifestazione. Sono patiti per l'Eurovision. E quindi anche se non ho sentito la canzone della Spagna, tifo per loro, così sono più contenti.
Beh, lui ci ha detto che stava ready e la sua canzone preferita era la Spagna. Ci ha preso.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Beh, direi che ci ha preso, sì, preso. Assolutamente.
Ma a questo punto facciamo un po', tanto vabbè, insomma abbiamo parlato delle nostre preferite, delle canzoni che ci piacevano o meno in 8000 puntate. Alla fine, mentre eravamo a Torino, tu per chi ti favi?
Io, allora, la prima semifinale avevo la bandiera olandese e ho sofferto per la qualificazione. E ovviamente Armenia è rimasta nel mio cuore ed ero Olami Bebebe, Olami Bebebe. Tu invece?
Beh, io assolutamente fan della Chanel dal primo giorno. Io poi, come tu ben sai e mi hai visto in azione, rompevo le scatole ad ogni spagnolo che in questo momento è saltato sul carro del vincitore per chiedere se realmente loro erano fan di Chanel dal primo giorno oppure falsi come monete da 3 euro. Loro erano fan della Bandini, ma faceva comodo adesso dire di essere chanelisti.
Beh, diciamolo già allora che gli spagnoli erano molesti e ad ogni occasione ti chiedevano se votassi per Chanel e se avevano speranze di vittoria. Ormai stavano facendo dei sondaggi praticamente.
Sì, esatto, è vero, però insomma bisogna dire molesti fino a un certo punto. Sfatiamo questo mito perché tanti magari hanno avuto a che fare con l'ambiente un po' tossico di Twitter nella settimana precedente e in quella dell'Eurovision. In realtà i fan spagnoli non sono tutti così, ecco, diciamolo, anzi tendenzialmente sono molto simpatici, affabili, ti diverti con loro, non diciamo fino a che punto ci siamo divertiti con loro, ma potete immaginarvelo. Però insomma,
beh, parla per te perché ci siamo divisi, tu ti sei preso il lato spagnolo, io sono andato lato UK.
Esatto, quindi qua ognuno ha scelto un Big Five differente, è vero. E abbiamo anche su questo delle prove, quindi, insomma, vabbè, ma non ve le staremo a far vedere.
Quelle non usciranno, mi spiace. Esatto.
Però insomma è per dirvi che anche questo è parte della settimana di Eurovision, quindi voi vedete chiaramente lo spettacolo, sapete che ci sono i giornalisti in giro, ma come ben immaginate ci sono anche le feste la sera.
Le feste, che belle le feste. No, allora devo dire, l'Euro Fans Club, yes, è stata una delle esperienze, credo, più belle e che non mi aspettavo assolutamente, perché sono entrato la prima sera spaventato dal signore, pensavo fosse la solita discoteca e quindi mi sentivo già fuori luogo, invece nel giro di 10 minuti partivano canzoni dell'Eurovision e vedevo gente impazzita come me, quindi ho detto wow, questo è il mio paradiso, spero di morire qui in mezzo.
Esatto, beh, questo è anche un po' per giustificare, perché insomma so di essere stato attaccato personalmente nelle settimane precedenti, perché parlavo appunto di questa disorganizzazione, diciamo così, torinese dei club serali, e mi dicevano però tu insomma se ci vai giù duro, in realtà perché sapevo che tanti Eurofan avevano questa aspettativa, cioè di trovare un club dove tu entri alle, diciamo così, 11, parte la musica di Eurovision e va avanti fino alle 4, solo musica di Eurovision. Quindi canzoni che uno conosce a memoria, balla, si conosce la coreografia, magari se la fa anche due volte, però insomma il concetto è un po' quello. E vuole trovare quello tutta questa settimana, perché fa parte di insomma questa esperienza immersiva della settimana santa di Eurovision. Abbiamo invece delle testimonianze di alcuni nostri amici che invece sono stati in un'altra discoteca il sabato sera ed è stata una cocente delusione dopo appunto essere stati all'Eurofans Club, perché dicono in tutta la serata forse ci saranno state 3 canzoni.
E diciamolo anche che mentre eravamo in fila per entrare era uscito il discorso e quindi cioè più di un Eurofan si è lamentato, cioè è rimasto scioccato da questa cosa, che ci fosse stato un po' di ostilità a organizzarlo, dei problemi organizzativi.
Sì.
Quindi
sì.
Non è una cosa che ci stiamo inventando, giusto?
Perché No, assolutamente, insomma, è una cosa che ci sta, non è la prima città in cui succede, per carità, cioè diciamo anche questa cosa qua. Qui è andata a finire un po' come è andata a finire, però insomma il club ufficiale che appunto mette musica di Eurovision tutta sera c'è sempre stato in tutte le altre città e in tante occasioni ha avuto difficoltà a metterlo in piedi, quindi insomma non è una novità assoluta. Speriamo che in futuro questa situazione sia un po' più semplice, ma in ogni caso per chi c'è stato oltre a noi è stato un bel ambiente, c'era da divertirsi, lo rifaremmo, sì.
A me già manca, ragazzi.
Ecco.
Va bene, questo era l'atto della noce, ma poi c'era anche la parte centrale più importante, ovvero il Paraolimpico.
Esatto, beh, io inizierei a dire che il sottoscritto ha avuto il suo momento di gloria già durante la giornata, perché sono passato in prima serata su Rai 1 come mercenario sammarinese al soldo di Mamma Rai. Diciamo che Malgioglio voleva girare una serie di video in cui parlava con gli stranieri e loro cercavano dei, tra virgolette, figuranti italiofoni che si prestassero come sammarinesi, e abbiamo toccata questa sorte e abbiamo fatto questo simpatico sketch che potete recuperare tranquillamente anche su Rai Play, perché era nel pre-show di giovedì 12 maggio.
Abbiamo anche la reaction di Claudio che vede il promo per la prima volta.
Esatto, esattamente. Beh, al di là di questo, però questa scenetta è avvenuta già nel piazzale antestante il Paraolimpico, che era un po' il punto in cui cosa si poteva vedere lì per chi non c'è stato?
Beh sì, era assolutamente un pride pieno di colori, bandiere provenienti da ogni parte. Devo dire che sabato questa cosa si è sentita molto, ma molto di più. Perché durante le semifinali, no sabato, vabbè, insomma noi abbiamo visto i giuri, comunque durante il giuri della finale si è vista molto di più, credo il sabato forse addirittura si è alzato il livello, però nelle due precedenti sì, c'erano i colori, c'erano le bandiere, ma quella di venerdì ho sentito proprio l'onda omosessuale travolgermi e non solo.
Beh, diciamo che al di là delle bandiere la cosa curiosa è anche che ci sono tante persone che si studiano l'outfit.
Sì, con vecchi partecipanti, c'erano gli spagnoli che avevano praticamente già ricamato la giacchetta di Chanel, versione un po' più povera, ma che non era di Chanel, però esatto. era molto carino da vederli tutti quanti, cioè ti mettevano già nel mood di andare a far festa, molto bello questo.
Sì, poi per esempio vengono in mente anche delle ragazze islandesi che avevano tutto l'abito con i colori della bandiera. Ci sono tanti che se appunto se le studiano e se le portano da casa, un po' come fosse un carnevale.
Esatto, sì, questo è molto
E
bello.
la cosa che a me colpisce sempre è che non necessariamente uno sostiene solo il suo paese, l'abbiamo detto prima anche noi, ma che magari utilizza i colori del proprio paese perché vuole rappresentarlo, ma contestualmente si porta le bandiere di un altro perché è il paese che gli piace di più. È un ambiente, secondo me, molto easy da questo punto di vista. Non è una tifoseria che si, insomma, voglio dire, un paese contro l'altro. È un po' il discorso che
Esatto.
facevano all'inizio i giornalisti titolati italiani con Achille Lauro: vai contro il tuo paese. Qui in realtà non c'è nessuno che va contro nessuno. Si è tutti insieme, si rappresenta il proprio paese, si rappresenta i paesi che piacciono, che può essere il proprio o anche un altro. Quindi è sempre la parte bella che a me piace.
Esatto, cioè io ho attaccato letteralmente bottone con un ragazzo che aveva la maglietta dell'Armenia, ma non era dell'Armenia, ma era un olandese, quindi ero tipo ok.
Esattamente, l'ambiente pazzo è un po' quello, cioè ognuno si sente di rappresentare il paese che gli piace, c'è la canzone che gli piace e non importa non essere di quel paese, magari non parlare nemmeno la lingua.
Esatto. E dentro invece l'arena, cioè io quando sono entrato la prima volta, vabbè, vedere questo buco nero che sembrava orribile dalle foto, invece visto dal vivo non è che mi desse così tanto fastidio, devo essere sincero. E non lo so, un'emozione che per me il primo giorno è indescrivibile. Non riuscivo, credo, non credo di aver capito assolutamente niente per i primi 10 minuti.
Ma quindi scusa, questo palco era grande oppure no?
Era immenso, ragazzi, cioè non c'era praticamente parterre perché giù non c'erano posti ed era molto, molto, cioè da qualsiasi parte tu fossi seduto eri vicino a qualcosa, vedevi assolutamente tutto, quindi molto
Ma
grande.
quindi scusa, noi abbiamo visto esattamente quello che si è visto in televisione?
Assolutamente sì, identico, spiaccicato, tranne i Maneskin che si sono fatti male, quindi non li abbiamo visti.
No, no, però dico, cioè, nel senso, le immagini in TV erano uguali a quello che abbiamo visto noi abbiamo visto anche altro.
Vabbè, noi abbiamo visto anche altro perché ovviamente in TV non va assolutamente tutto, tipo la preparazione del palco, che secondo me è la parte più bella, tra parentesi.
Ma vabbè, a questo punto noi stiamo dicendo che quando Mika e Catalan spendevano tempo
Lanciare monetine nella
a lanciare
fontana.
monete nella fontana, in realtà qualcosa stava
Si
succedendo.
stava muovendo eppure si muove.
Esatto. Beh, quindi avevamo, cioè, c'è qualche preparazione che ti ha colpito più di altre?
Allora, io ero un fan dell'Armenia, la preparazione non era tanto particolare, quindi quella a livello di preparazione no, però devo dire che a livello di effetto in arena visivo era molto intrigante, insomma, questa cosa che si spostava, mentre quando lo vedi in TV non è che ti dà tutto questo effetto di oh mio Dio, cosa sta succedendo, invece quando sei in arena vedi sto blocco bianco che sta girando da un'altra parte, quindi secondo me era carino da vedere. A livello di preparazione proprio del palco, boh, forse un po' la Francia che aveva queste cose che dovevano accendere, mettere il fumo e le scale e tutto, era molto impegnativo. Le tue invece?
Ma allora, mi ha colpito chiaramente quello di Sam Ryder perché c'era questo catafalco enorme della navicella spaziale, insomma, stilizzata. E poi devo dire, l'altra cosa che mi ha colpito molto, che insomma, voi non avete visto o l'avete vista diversamente, era l'esibizione di Diodato, perché noi per metà canzone non abbiamo visto assolutamente nulla, perché lui era dietro questo sole cinetico che strimpellava al pianoforte e noi vedevamo solo gli schermi e non capivamo nulla. Quindi, insomma, ci sono delle cose chiaramente diverse, perché le inquadrature fatte per la televisione non sono necessariamente le stesse, fatte per un live, ecco.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18+. E quindi devo dire che ci sono delle cose particolari. Mi viene in mente anche solo l'opening di Laura Pausini, dove voi vedete uno stacco tra un colore e l'altro mentre lei cambia canzone, e noi vedevamo che lei come una matta correva a cambiarsi di soprabito per essere nel pezzo giusto della canzone, o mentre ne cantava da un lato del palco c'era tutta insomma il numero di ballerini che correva dalla parte opposta per prepararsi. Quindi è un po' particolare perché appunto vediamo delle cose diverse, ecco.
O l'inizio della seconda semifinale, dove c'è Alessandro che deve raggiungere il palco, invece, cioè non dal vivo, lo vedevi già bello e pronto da 10 minuti sostanzialmente.
Esatto. Che, insomma, cioè, è un po' particolare per quello, perché si vedono tante cose che appunto in TV non si vedono, ed è anche insomma uno degli effetti un po' particolari del live, sapendo che alcune esibizioni non le vediamo esattamente uguali. Mi viene in mente la Polonia.
Esatto, di cui noi non vedevamo neanche sullo schermo, perché sullo schermo c'era la scritta accendere le luci del telefono, quindi non potevamo ovviare neanche in questo modo.
Esatto, quindi noi tutti questi effetti di post-produzione non li abbiamo visti.
Per fortuna.
Ecco, però insomma, giusto per farvi capire che è anche un po' l'aspettativa, quando uno prende un biglietto per Eurovision non ha l'aspettativa di vedere tutto quello che vede in TV, perché vedrà altro, vedrà cose che in TV non si vedono, e quindi rende questo evento del tutto particolare e oserei anche quasi dire unico.
Secondo me sì, non devi andare con l'ottica di trovarti su un divano a guardarti le cose, ma sei semplicemente lì a divertirti insieme ad altri, più o meno questo.
Ecco, parliamo degli altri. Tu avevi dei fan scatenati intorno, vicino, oppure no?
Io ero nel pacchetto Guy, quindi ho sempre avuto le stesse persone vicino, e devo dire molto simpatiche. Erano delle persone alemane, perché la prima volta che sono arrivato avevo la bandiera olandese e loro pensavano che fossi straniero, e quindi abbiamo iniziato a parlare in inglese, poi hanno capito che sono italiano. Però sì, avevo vicino a me delle persone, mentre alla mia sinistra ho sempre avuto una sedia vuota, quindi rappresentazione della mia vita, in cui alla mia destra c'era una coppia e alla mia sinistra c'ero io e la sedia. Tu invece?
Ma io invece ero in un altro settore, più o meno eravamo insomma non tanto lontani in realtà, e ho avuto un'esperienza molto particolare la prima sera, perché seduta di fianco a me c'era una giornalista, una ragazza ucraina, e io mi sono sentito in una stranissimo, perché lei mi raccontava del perché fosse a Torino e del fatto insomma un po' tutta la storia della sua famiglia in questo momento, e questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché appunto io vado per divertirmi e lei dice io ci vado per non pensare a niente almeno per una sera, perché in realtà ho i miei genitori in un paese, mia cugina in un altro, io sono in un altro ancora. E io lì per lì non sapevo nemmeno che cosa dirle, e la cosa che mi ha colpito di più comunque è stato dopo l'esibizione dei Kalush Orchestra nella prima semifinale, in cui lei si gira verso di me, lei parlava un italiano perfetto e mi dice posso essere orgogliosa del mio paese. Io lì mi sono sciolto, l'ho abbracciata, cioè ovvio che puoi sentirti orgogliosa del tuo paese per quello che avete fatto. Lì ancora insomma non parlavamo di vittoria, ma è stata una cosa molto molto bella, cioè fa parte anche di queste emozioni di Eurovision, di conoscere degli estranei che ti sedono di fianco e senza nessun doppio fine si aprono e ti raccontano la loro storia, trovi dei lati comuni, è proprio la cosa bella di Eurovision, ecco.
Però affrontiamo l'aspetto che ci ha bruciato le mani, internet è esploso, denunce a non finire, gente in galera, sto cacchio di sole.
Allora,
girava, non girava, girava in slow mo, cosa succedeva?
Allora, io un po' per fare una presa per il culo, subito lunedì ho postato questa foto del sole che si apriva durante un interval act, e nella sua velocità normale. Io avevo scritto take a video, watch it slow mo, e qualcuno dice, ah ma quindi nella velocità normale funziona. Ti faccio, ma guarda che questa è la velocità normale, non ho fatto un video in slow mo, è così lento. Quindi sì, in realtà il sole si apriva, però non era in grado di farlo in tempi rapidi e quindi di poter garantire davvero a tutte le delegazioni di usarlo o nel lato luci o nel lato LED. Però a noi è piaciuto, cioè secondo te era bello?
Secondo me era bello, devo essere sincero. E girato nell'esibizione di Diodato era molto figo.
Esatto, quindi diciamo che alla fine il potenziale era veramente
altissimo.
Nel complesso non trovo che tutte le esibizioni siano state danneggiate, ce n'erano alcune che secondo me alla fine si sono salvate benissimo, altre forse sì, hanno un po' patito di questa cosa, però nel complesso voglio dire, insomma, la nostra amica Montinaro ha fatto un gran lavoro, sì.
Sì,
quel palco era
mi è
molto
dispiaciuto
bello.
Giusto per qualche sfondo dietro che era veramente bello, cioè diciamolo che visto dal vivo quando vedevi tutto il LED dietro, alcuni erano veramente ma veramente belli.
Sì, si però, capisce che però, insomma lo staging era stato pensato magari in maniera diversa e hanno dovuto adattarlo un po' all'ultimo momento, però nel complesso insomma l'abbiamo portata a casa. Tu cosa pensi dello show in generale, dei presentatori, ti sono piaciuti?
E devo essere sincero, perché qua abbiamo lanciato tanti shade e cose, però i presentatori, not bad for a beach with no talent, no? In realtà di talento ce n'è come. E forse Alessandro era un po' sottotono, forse si è fatto mangiare troppo dagli altri due, non so. L'ho visto un po' perdersi la scena rispetto a Mika e Laura. Laura pazzesca, devo essere sincero, perché sì, wow.
Concordo, pazzesca sempre. L'opening della finale, io cioè, vabbè, sono fan suo, magari non sfegatato, ma insomma la seguo da tempo. E quindi è stato bello questo medley delle sue canzoni, me le sono cantate tutte come fosse un suo concerto. E ho amato molto, ho trovato che anche lo spettacolo, cioè questi cambi di colori, i ballerini, le cose, è uno spettacolo che o lo fai lì o lo fai in un tuo concerto, ma in televisione se no non lo fai più. Quindi è stata brava. Mika, anche lui mi è piaciuto molto nel suo numero, quindi diciamo che loro se la sono cavata proprio bene, nonostante appunto tanti critici all'inizio che chissà che cosa succederà, invece loro molto bravi. Ho trovato molto carine le cartoline, con un unico appunto magari che non tutte avevano, diciamo così, delle immagini ben centrate sui monumenti, o non erano magari sempre proprio...
Qualcuno è stato fatto da uno stagista, diciamo.
Esatto, quindi alcune erano più carine di altre, tipo ad esempio la cartolina della Francia, l'ho trovata un po' banalotta, con loro proiettati nelle risaie, insomma, non mi diceva granché.
Era la vendetta dell'anno precedente.
Può essere. A proposito di vendette, per chi se lo fosse perso, io ricordo la mini intervista dei Måneskin nella finale, dove Damiano consiglia a tutti gli altri partecipanti di divertirsi, ma stare lontani dai tavoli.
The shade.
Sì, the shade of it all proprio.
Questo però era la finale, ma secondo me nella semifinale l'interval act, escluso Diodato, gli altri erano un po' zoppicanti.
Ma allora, io su quello magari l'ho anche già detto in altre sedi, ho trovato un po' che fosse l'effetto Sanremo, cioè voglio mettere i grandi nomi che possano richiamare, ma di creare magari un filo conduttore, di avere delle idee specifiche, un po' meno, e quindi l'ho trovato un po' così, insomma, dei numeri un po' rabberciati, ecco. Cioè l'idea di avere di nuovo il volo dopo 7 anni con la stessa canzone, senza nulla di particolarmente nuovo, ecco. Sì, c'era questo pezzo in inglese, ma non ho trovato nulla di così sconvolgente. Cioè, per esempio, secondo me Diodato ha acquistato tanto valore, io che non sono neanche un grandissimo fan né suono della canzone, ma ho trovato che quelle esibizioni di Fai Rumore con il, diciamo così, questo corpo di ballo alla fine abbia dato tantissimo senso a quella canzone, l'abbia veramente valorizzata tanto, pur non essendo una cosa con 100.000 fuochi d'artificio, ecco.
You are my everything, grande amore.
Cioè, già.
Da tatuarselo sulla testa, così da non poterlo vedere, non per altro. Detto ciò, questo era l'aspetto, direi, organizzativo a livello tecnico. Io onestamente non ho grandi cose da aggiungere. L'intro, di cui non abbiamo parlato, ma a me è piaciuto, cioè l'intro prima di ogni canzone, che c'era il cerchio quando finiva la...
Certo, sì, e molto poi, bello anche quello.
Quello mi è piaciuto molto. Si parlava che non era centrato con il sole, effettivamente questa cosa non l'avevo notato, dopo che me l'hanno fatto notare un po' mi dava fastidio, ma va bene, mi è piaciuto comunque lo stesso. Concluso a livello tecnico, direi di andare verso la cosa importante, i risultati. Hai qualcosa da aggiungere? No. Senti il tuo The Sound of Beauty, andiamo verso il suono della bellezza, che era quello del porca vacca.
Allora, sveliamo in realtà il segreto dietro questo The Sound of Porca Vacca, perché in realtà voi avete visto durante la semifinale Laura Pausini farsi scappare in maniera un po' preparata questo porca vacca, che insomma è giusto nel suo tipo di personaggio, cioè lei è così ruspante, è una contadina casso, quindi ci sta. In realtà è stato mantenuto da un fuori onda delle prove, cioè noi lunedì sera l'abbiamo vista che si è un po' incartata nel leggere dei pezzi di, insomma, dello show, e le è scappato fuori questo porca vacca, e gli autori hanno subito detto genio e l'hanno inserito nel testo della serata successiva. Quindi in realtà era un errore non voluto e poi è diventato il tema, e io ho molto amato quando nel Family Show del sabato lei si è presentata sul palco con questa t-shirt che ho scritto Porca Vacca Torino 10 maggio 2022, quindi Laura, se ci ascolti, dici dove si può comprare perché la vogliamo.
Totalmente. Beh, quale eliminazione delle semifinali ti ha fatto gridare Porca Vacca?
Io direi, perché ce l'ho un po' nel mio cuore, gli austriaci, quindi Lumix e Maria Pia con la loro Halo. Mi è dispiaciuto molto non vederli in finale, ecco.
Era bella, sì. Era, ti faceva muovere le ciapette.
Già, sì.
Mi è dispiaciuto un po' anche per Ronella, anche se la sua esibizione è, insomma, troppo caotica, troppo un po' di tutto, quindi va bene così, però poverina, si era un po' impegnata, secondo me. Doveva gestirla un po' meglio. Oppure la nostra amica cipriota, che invece give us nothing. Vabbè.
Sì, lei più che altro che c'è stata molto statica, quindi insomma un po' se l'è cercata da sola la non qualificazione.
Va bene, finale.
Ti ha sorpreso questo risultato?
Ma assolutamente no, cioè lo sappiamo praticamente da...
Ma, allora, io adesso in questi ultimi giorni ne ho lette di tutti i colori, c'è gente che dice ma non è giusto, perché loro... Allora, noi diciamo subito una cosa. Andrei, noi l'abbiamo detto fin da subito, questa canzone a noi piaceva.
A me piaceva.
Anche. Quindi, secondo me, anche se non avesse vinto, l'avrei vista benissimo in top 5, quindi in ogni caso se la sarebbe giocata. Poi è chiaro che è un contest che è inserito in un periodo storico, le persone vivono questa epoca, sanno che c'è la guerra in Ucraina, si sentono vicini a questo popolo che cerca in qualche maniera di essere presente in un contest, porta la sua cultura, la mischia con sonorità nuove, l'ha voluta premiare, è giusto? Secondo me sì.
Anche secondo me. Poi è una cosa autentica, una cosa... loro, cioè non si è andato a premiare, che ne so, un brano che non rappresentava loro, cioè è un brano ucraino, quindi è ovvio che ci sentiamo più vicini a una cosa, sì. No, a questa rappresentazione, insomma, di questa cultura rispetto a altre cose, insomma.
Sì, poi tra l'altro secondo me non è neanche una canzone che dice ma sai, l'ho scritta apposta perché parla della guerra, in realtà è una canzone scritta
è uscita
molto prima,
casualmente
poi riprende alcuni temi che possono essere attuali anche oggi, ma in realtà è una canzone che è stata pubblicata un mese prima dello scoppio della guerra, che aveva vinto in realtà, insomma, non vi stiamo a ricordare tutta la storia.
Ha vinto il televoto, però. Dai.
Del Vidbir, però insomma, è una canzone che comunque sia aveva avuto un grosso riscontro in patria, quindi aveva un gran senso. Quindi, secondo
me, paradossalmente sarebbe stato più politica la vincitrice, quella del Vidbir, perché la canzone aveva totalmente una caratura che andava poi a ripescare, insomma, cose nella cultura ucraina. In cui a livello politico quel brano lì sarebbe stato un po' più, tra virgolette, problematico, insomma, sarebbe stato un po' sì. 1944 versione 2.
Esatto. Questa invece era proprio una cosa, insomma, il racconto di questo cantante di Oleg Psyuk, che è il leader dei Kalush Orchestra, che è un po', insomma, un po' blanco da quel punto di vista, cioè è un ragazzaccio che in realtà ha voluto scrivere una canzone alla sua mamma dicendo che le vuole bene e che lei gli può cantare la Ninna Nanna quando vuole, ecco. Quindi insomma, tutta questa cosa per dire che in realtà è un'immagine poetica bella su cui ci possiamo identificare tutti.
No, ma infatti è molto carino. Lo staging con quel buco nero in questo caso si sentiva molto, però sì. A livello di emozioni siamo ragazzi dal vivo quando c'è il momento di battere le mani, cioè non ho mai visto un coinvolgimento pazzesco, quindi...
Ecco, a proposito di battito di mani, io vorrei dire, insomma, spendere due parole per l'altra grande outsider che nessuno l'ha vista arrivare mesi fa, che era Constracta.
Metti strava, metti strava. Metti strava, metti, 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 metti strava, metti strava, metti strava, može, može, može.
Totalmente, totalmente. Lei è riuscita a fare quello che l'Eurovision dovrebbe fare, portare canzoni in lingua, possibilmente anche con un messaggio, fare una performance bella e comunque rimanere catchy, perché cioè, quel ritornello assolutamente dovunque io abbia vista semifinale o finale c'era sempre gente che appena partiva batteva le mani e beat, 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 quindi molto
esatto.
Bello.
Sì, lei, ma poi vabbè, a questo punto parliamo anche delle altre che si sono qualificate bene.
Si sono qualificate bene, beh, abbiamo già parlato, abbiamo già nominato la nostra Chanel, che è arrivata terza, uno dei migliori risultati della Spagna negli ultimi 20 anni, se non sbaglio, quindi not bad. Ormai gli spagnoli erano già pronti a tirare giù il palo olimpico, perché dal vivo veramente, ragazzi, credo chiunque ci sia stato ha avuto il terrore che questi commettessero qualcosa. Io ho fatto il video a una signora spagnola che dopo che ha finito di cantare Chanel si è messa in ginocchio, stavo pregando, quindi immaginate un po' voi.
Livello.
Esatto. E UK che è arrivato secondo dopo annate in cui era sempre in bottom 5 con 0 punti, quindi un altro grande passo in avanti, miglior risultato negli ultimi 20 anni anche per loro, quindi che dire, è stata un'annata un po' di riscatto per molti paesi e va bene così.
Parliamo dei nostri? No.
Purtroppo a noi dell'Italia non interessa.
Ma del resto nemmeno a loro interessava molto, quindi la chiudiamo esatto. Così. Insomma, hanno comunque portato una canzone che piaceva, è andata bene, sì, si sono classificati nella top 10, meritata, sì, perché alla fine la canzone brutta non è, a me continua a non fare impazzire, e non mi ha soprattutto fatto impazzire come si sono esibiti nella serata di sabato. Noi l'abbiamo vista, cioè io almeno l'ho vista in un locale, quindi non avevo proprio la capacità di sentire tutti i dettagli, ma hanno tirato delle stecche allucinanti.
Brividi!
Canta lei!
No, no, brividi! Brividi!
È da stamattina che grida così, ecco. Capisci?
Allora... Vabbè, direi di andare avanti perché a me non mi va neanche di commentare, onestamente. Come me sapete, Brividi non mi faceva impazzire neanche a febbraio, quindi...
Ecco.
Forse lei dovrebbe avere un po' di rispetto per Mahmood e Blanco!
Quindi, detto questo, noi siamo, insomma, siamo pronti a chiudere baracca quest'anno?
Non lo so se lo voglio fare.
Però, insomma, intanto avremo molti, insomma, molto di cui discutere durante l'estate, perché non sappiamo ancora chi, come, dove sarà Eurovision l'anno prossimo. Chiaramente ci auguriamo che la situazione in Ucraina si risolva quanto prima e nel verso migliore. E in ogni caso, insomma, mi sembra di capire che la televisione ci tenga tantissimo a essere presente, cioè a far vedere la cultura ucraina al mondo, quindi quello mi sembra un primo tassello. Il più sarà capire dove svolgere l'evento, perché insomma bisogna trovare qualcuno che lo voglia ospitare, sapendo che non potrà fare nulla se non dare a disposizione uno spazio alla TV ucraina. Vabbè, comunque staremo a vedere. Nel frattempo cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Beh, possiamo dire semplicemente so baby, bye bye, wish you the best. È stata un'altra stagione pazzesca. E, non lo so, sto diventando emotional perché questi giorni mi stanno portando sempre a salutare gente e a chiudere questo capitolo Torino 2022 e sono un po' sad.
Beh, noi diamo solamente appuntamento, però cioè, questo non è...
Non è la fine del tutto, ce ne ritorneremo a rompere le balle.
Come diceva Elodie, non è la fine, e, insomma, vi stiamo semplicemente dicendo arrivederci al prossimo autunno.
Esatto, sempre come dice Elodie, 1, 2, 3, alza, e quindi ci vedremo con la terza stagione.
Esattamente, quindi baci baci e godetevi l'estate.
Buona estate, grazie a tutti, ciao! Hola mi bebe be.
No no no.
Anna, è finita. Peccato. Ma ci vedremo un'altra volta. Ciao.
Dove Mangioglio e Corsi registravano il...
Sì, ma anche dove c'erano tipo tutti i fan conciati, dove si facevano le foto.
Ah, beh, sì. Lì era il spazio. Pride, ragazzi, cioè.
Ah, quello, lì volevo arrivare.
Morendo. Questo invece è la variante che vuole dire la sua. Evidentemente è anche omofoba questa variante.
Vai, puoi andare dietro in te. Era il Pride. Come abbiamo detto prima, è stata davvero il gigante tra i tre... ciao, la rifaccio.
Porca vacca.
Mi sta venendo porca vacca anche a me.
Beh, che dire.
Allora.
È tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonasera.
Eurovision.